il costo dei diritti e il bilanciamento dei diritti è il tema che vorrei affrontare. Anche qua siamo su un sesto grado superiore, cioè stiamo arrampicandoci su problemi decisamente complicati. Primo postulato di ogni discorso dei diritti, cito numerose sentenze della Corte Costituzionale, soprattutto quelle, le prime insomma, nessun diritto è assoluto, non esistono diritti assoluti, nessun diritto nasce senza limiti, per le espressioni usate dalla Corte. Quando sentite qualcuno parlare di valori non negoziabili sta parlando di altre cose, non sta parlando di diritto costituzionale. Infatti secondo me chi parla in sede, nell'arena pubblica, di valori non negoziabili tendenzialmente si sta ponendo fuori dalla Costituzione, che non è un reato naturalmente, però va presa in considerazione, perché se ci fossero valori non negoziabili ci sarebbero dei diritti assoluti, non bilanciabili. Questo è un tema molto difficile da digerire. Sentivo l'altro giorno qualcuno della Procura di Taranto sulla questione ILVA dire: beh, qui si sta contrapponendo il diritto al lavoro al diritto alla salute, e il diritto alla salute è un diritto non negoziabile. Se uno arriva a essere magistrato e non aver capito qual è il problema del bilanciamento dei diritti, il rischio è che faccia poi dei provvedimenti che non siano del tutto difendibili. Casomai domani parliamo ancora della questione dell'Ilva di Taranto, che mi pare abbia avuto degli sviluppi interessanti rispetto alla settimana scorsa. Allora, se tutti i diritti sono nascono limitati, bisogna riuscire a capire come si bilanciano con i limiti. Cosa vuol dire un diritto limitato? Vi faccio alcuni esempi storici. Campagna elettorale, gente che gira con l'ape facendo pubblicità, campagna elettorale. Italia degli anni 50, per cui l'ape era uno strumento di non di modernagnato ma di modernità. Facendo campagna elettorale si sta esercitando un diritto fondamentale, che è la libertà di espressione di pensiero, articolo 21. Non solo, ma la libertà di espressione di pensiero copre qualsiasi espressione di pensiero, ma in particolare copre la espressione politica, tanto è vero che la Corte ha sempre detto che è una pietra miliare del sistema democratico la libertà di espressione, per cui se io faccio campagna elettorale sto esercitando al massimo livello il mio diritto di comunicazione politica. Piccolo problema, questo si svolgeva a notte fonda. Omar stava dormendo. Quale interesse può essere opposto e diventa un interesse concorrente rispetto a questo diritto che è al massimo livello? Accidenti, è difficile da dire, no? Non è che se uno viene svegliato la notte muore, e neppure si prende una grave malattia. È difficile da qualificare in termini di diritto costituzionale. Ve lo porto perché c'è la falsa idea, falsissima idea, che di continuo viene equivocata o crea equivoci, per cui i diritti costituzionali devono essere bilanciati soltanto con altri diritti costituzionali. Questa è una falsa idea, è sempre l'idea che vi avevo espresso con un'altra, secondo me, lucida immagine, che è la struttura dei diritti. Cioè, se noi concepissimo i diritti come cassette, allora noi stiamo parlando di qualcosa che sta dentro nella struttura del diritto della libertà personale, sta dentro nella cassetta della frutta della libertà personale. Ed è chiaro che qui ci sono altre cassette intorno, ma dovremmo dire, però siamo sul banco della Costituzione, queste cassette sono tutte legate ad articoli della Costituzione. Questa è una idea che è strana, cioè non è strana, è abbastanza spontanea, lo dicono tutti infatti. Purtroppo invece noi siamo in una situazione molto diversa e già qui capite che quello che vi bagna non è necessariamente un altro ombrello, un altro diritto, è il vento, lo schizzo della macchina, cioè i diritti vivono in una società complessa e nella società complessa ci sono interessi di diverso tipo, pensate all'interesse finanziario. Se tutti i diritti hanno un costo e tutti i diritti di conseguenza devono tornare a bilancio, tutti i diritti devono bilanciarsi con le situazioni delle casse dello Stato. Perfetto, il bilancio si chiama così, il balancing test, che è il bilanciamento degli interessi di cui vi parlavo prima, non riguarda quel bilancio, ma la bilancia, l'idea che i diritti si mettono sulla bilancia, e su questo si generano meravigliosi confusioni continue, si litiga persino. Allora, Mr. Omar se sta dormendo e non vuole essere svegliato, c'è un interesse che non vedo come qualificare, ma questo interesse, ha detto la Corte, prevale in quella circostanza sul diritto di comunicazione politica, ci mancherebbe. Immaginate Matteo Renzi che di notte viene sotto le vostre finestre e dice: vi voglio rottamare tutti quanti col megafono. Verrebbe rottamato in quel preciso istante con una pioggia di detriti dalle finestre. Come si riesce a spiegare questo caso? È difficilissimo. Benché sia intuitivo, qualsiasi giudice di strapazzo non avrebbe esitazione a dire: ma scusa, fallo fino alle 9 di sera, alle 8 di sera, va bene, ricomincia alle 7 di mattina, ma la notte non rompere le scatole. Però voi vi rendete conto che questo è un problema. C'è un altro caso che trovo molto divertente. La Corte Costituzionale ha sempre detto che il diritto alla difesa, la tutela processuale dei propri diritti, è un principio supremo della Costituzione, al punto che l'ha contrapposto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, questo vi ho già raccontato, ha annullato norme di attuazione del concordato perché non garantiva alla sposa minorenne i diritti di difesa e ha più volte sancito come sicura protezione nel hardcore della Costituzione, proprio nel cuore della Costituzione, al diritto alla difesa. Però d'agosto gli avvocati e i giudici vanno in ferie e ci sono le ferie giudiziarie. Ferie giudiziarie vuol dire che tutte le cause vengono spostate, ci sono i giudici di turno, ma insomma il servizio di tutela della difesa è sminuito. C'è un diritto ad andare in ferie? Anche qui insomma, è ancora più difficile da sostenere che il diritto di dormire come base costituzionale. Mica muoiono se non vanno tutti in ferie in agosto, anzi io ne sarei felice. E il problema è un problema semplicemente organizzativo. Eppure il problema organizzativo prevale, dice la Corte, sulla tutela della difesa, a certe condizioni naturalmente. Non è che uno può stare in carcere attendendo che il giudice torni dalle ferie, però certe questioni sono spostate. Allora noi abbiamo casi in cui c'è un altro diritto che viene fatto valere e questo sembrerebbe il caso più semplice. Il diritto alla dignità personale, per esempio, piaccia o non piaccia al signor Sallusti, bilancia il diritto di stampa, la libertà di stampa. C'è un conflitto tra un diritto e l'altro. E questo, diciamo, è quello che crea meno problemi, apparentemente. Apparentemente crea meno problemi. Ci sono gli interessi economici, certo, siccome tutti i diritti costano, tutti i diritti sono bilanciati con i soldi e con le esigenze di bilancio, per cui uno si trova compresso il suo diritto all'istruzione, il diritto alla sicurezza e così via, da esigenze di bilancio. Meri interessi di dormirsene in pace, la tranquillità, di non essere disturbato, possono limitare diritti fondamentalissimi. Lui rappresenta l'ordine pubblico e l'ordine pubblico è una ovvia esigenza. Qualsiasi manifestazione, qualsiasi corteo incontra il limite dell'ordine pubblico. C'è già scritto in Costituzione: pacificamente e senza armi ci si può riunire. E il prefetto può vietare la manifestazione per comprovati motivi di sicurezza pubblica. La stessa Costituzione organizza il diritto di manifestazione con un suo controlimite, indica esattamente qual è il limite. Questo capita di diversi diritti, no? Per esempio, ogni cittadino, dice l'articolo 16, può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza. Anche qua è specificato. Sanità e sicurezza. C'è il cordone sanitario perché c'è un'epidemia e c'è sicurezza perché il ponte crolla. Okay? Questo significa che questi motivi consentono di far nascere la libertà con il suo limite incorporato. La libertà è già annunciata dalla Costituzione con il limite incorporato. E se invece che sicurezza si parla di protezione dei centri storici? Questo non è previsto dalla libertà di circolazione, tanto è vero che qualcuno ha fatto causa, sono arrivati alla Corte Costituzionale su questo. Se mi metto in un senso unico, per motivi di traffico, basta limitare la mia libertà di circolazione? E il fatto che ormai tutti i centri storici sono chiusi con tanto di telecamera che fa la spia se qualcuno passa, anzi gli fa direttamente la multa, non limita la libertà di circolazione? Qual è l'interesse antagonista? Non c'è scritto in Costituzione, sicurezza non è. Motivi di salute neanche, serve non parlare dell'inquinamento, mi sembra un po' indifendibile, e il problema per esempio è la salvaguardia degli stessi centri storici, ma non è prevista. Anche questo è un interesse che o sta qui, ma sta probabilmente in un interesse di tipo diverso, un mero interesse homal. Eppure è un interesse che viene tranquillamente preso in considerazione e costruito come limite a un diritto. Sui soldi ci sarebbe tantissimo da dire. Pensate solo a questo. Ci ho riflettuto il giorno in cui, tornando a casa, me la sono trovata svaligiata, poi povera gente, mi hanno lasciato anche un biberon sul letto, mi facevano anche tenerezza, però sono fregati quello che riuscivano a fregarsi. Era la domenica, telefono alla stazione dei carabinieri, stavo vicino al Palazzo di Giustizia, per quella là, e mi hanno risposto che erano chiusi. I carabinieri erano chiusi. È un servizio pubblico come l'altro. Il pronto soccorso è aperto, i carabinieri sono chiusi, all'anima della precedenza dei diritti liberali su quelli sociali. E allora ho riflettuto, e siccome quando rifletto, che mi capita raramente, ne approfitto subito per scrivere qualcosa, avevo anche scritto delle cose su questo argomento. Io posso scaricare, io vado dal dentista e scarico le spese del dentista, decido di farmi una lastra dal privato e mi scarico dalle tasse le spese sanitarie, me le scarico con dei limiti, ma le posso scaricare, anche il ticket mi posso scaricare. Anzi, quando andate in farmacia a comprare un qualche prodotto, la farmacista vi dice, mi dà il codice fiscale che le faccio la ricevuta che può detrarre le tasse. Diritti che costano, sono entrati nella nostra cultura come diritti che costano, hanno il bilancio come limite strutturale, dicono, poi vediamo che non è tutto, del tutto vero, e siccome si parla di soldi, se io spendo dei soldi e faccio risparmiare quei soldi dello Stato, posso detrarre delle tasse. Se io mi faccio operare i tonsille dall'ASL, paga l'ASL. Cioè paga la fiscalità. Io vado alla clinica privata, pago io, mi cavano le stesse tonsille, magari anche lo stesso chirurgo, però lo pago io. Il vantaggio è che posso detrarmi delle tasse perché ho fatto risparmiare dei soldini allo Stato. Benissimo. E se uno subisce un furto? Allora comincio a pensare, io potrei fare la denuncia di quello che mi hanno rubato, la ricompro e presento la fattura e chiedo rimborso, mancata prestazione dello Stato. Poi questa è un'idea abbastanza stupida, meglio non pensarci tanto, ma sono rimasto colpito da un'altra cosa. Se io avessi comprato una telecamera, da quelle da ossessionati, no? Telecamera per cui controllo chi entra in casa, chi apre il portone, eccetera, perché ci sono misure di sicurezza, o se io avessi il cattivo gusto di abitare in una zona di quelle trincerate dove abitano i ricchi con tanto di polizia privata che va su e giù a controllare, questi sono tutti servizi sostitutivi di un servizio pubblico. La banca che si compra Coco Bill che sta davanti, di solito è uno con l'aria dormiente, quel pancione che non correrebbe dietro neanche a una tartaruga, però fa impressione, e il fatto che quello si compri una guardia privata non è la sostituzione del servizio pubblico, non è la prima obbligazione dello Stato essere il guardiano notturno, e se io di notte mi compro un mio guardiano, non è la stessa cosa che se mi faccio operare i tonsille da Villa Fiorite, clinica privata? No. La risposta è no. Queste spese non sono detraibili. E perché non sono detraibili? Perché sono obbligazioni dello Stato. È lo Stato che ti garantisce la tua sicurezza. Poi magari, siccome c'è ristrettezza di bilancio, decide di abbattere il finanziamento dei poliziotti, per cui i poliziotti non si vedono più in giro, e di notte è meglio starsene a casa. Ma se io mi compro un uomo di scorta, visto che non me lo dà lo Stato, non lo posso detrarre dalle tasse. Perché? Boh. Perché ideologie. Perché apparentemente quei diritti sono diritti che non costano. E quindi io non me li posso comprare sul libero mercato. Posso andare a mandare i miei figli alla scuola privata, cosa che non farei neanche se frustato, e potrei detrarre, anzi mi danno anche dei contributi ultimamente, posso andarmi a curare nella clinica in Svizzera e mi rimborsano le spese, ma non posso gestirmi la mia sicurezza del mio corpo e della mia proprietà con strumenti privati, perché non è riconosciuto come prestazione che si sostituisce a quella dello Stato. Lo trovo fantastico, ma è la dimostrazione di come l'ideologia prema, tagli, colpisca e mini e arrugginisca le teste. Allora, tutti i diritti in realtà hanno un classico contropeso nelle esigenze di bilancio. Anche il diritto alla difesa. Anche il diritto alla difesa, se io sono povero in canna, mi posso far difendere dall'avvocato d'ufficio. Ma la prestazione dell'avvocato d'ufficio non è la prestazione di un libero professionista, io non è che posso dire benissimo, allora io mi scelgo l'avvocato e mi scelgo il più bravo di tutti, poi le spese le attribuisco allo Stato perché è come se lui mi eroga un servizio, no, lo Stato mi eroga un servizio di bassissimo livello, per cui in realtà la mia tutela della difesa è scaduta per esigenze di bilancio. Capite com'è? È molto confuso tutto questo. Però questo vi introduce al problema del bilanciamento degli interessi, cioè della pluralità degli interessi e del fatto che non ci sono gerarchie. Anche questa è durissima da mettere, da far digerire ai costituzionalisti in genere. Cioè non ci sono gerarchie precostituite degli interessi, non abbiamo nessun modo per dire che un interesse, un diritto prevale sugli altri. Ne abbiamo mille esempi. Che cos'è più prezioso del diritto alla vita? Eppure noi possiamo uccidere gli altri per legittima difesa. Anzi, in base a una legge fatta da ministri, dal governo e voluto da Maroni, noi possiamo uccidere anche uno che entra in casa e che non ci sentiamo minacciati. Se fossimo in America questo sarebbe un problema drammatico, perché la legislazione degli Stati americani da questo punto di vista è allucinante. Allucinante anche per la non chiarezza delle fattispecie. Incontri uno nel parco, ti senti minacciato. Puoi fuggire dignitosamente? Se puoi fuggire dignitosamente, lo puoi fare. Ma se non puoi fuggire, e non è una fuga dignitosa, lo uccidi. What else? Legislazione, mi pare, della California. E ogni volta che in America ci sono questi fatti strani, questa primavera c'è stato ucciso un bambino nero in Florida perché aveva invaso il prato di un signore che gli ha sparato, nasce il problema del rapporto tra la sicurezza e il diritto alla vita, il portare le armi, queste cose qui. Vedete, non sono problemi facili. C'è una famosa sentenza tedesca della Corte del Tribunale Costituzionale Federale degli anni 50, in cui la Corte aveva creato una gerarchia dei diritti, che è facile, no? Uno si mette lì, si mette come Omar in mutanda e birra e dice: dunque, la vita viene prima della salute. Sì, certo, ovvio. La salute viene prima della proprietà. Il pensiero viene prima della salute, prima della proprietà, insomma, uno così può anche costruirsi la sua gerarchia dei valori, dei diritti, ma i casi sono diversi perché i casi contrappongono i diritti in maniera imprevedibile. E qui bisogna passare a un'altra considerazione, e cioè a come si svolge un bilanciamento degli interessi. Bilanciamento dei diritti. Qui io cerco di ricostruire in una serie di test, di domande, quello che è la prassi giurisprudenziale della Corte Costituzionale, dicendo: non è che io sto facendo sociopsicologia della nostra Corte Costituzionale, questo è un tipo di test che potrebbe essere applicato ai tutti i giudici conosciuti, compreso, che so io, la Corte di Giustizia, la Corte Suprema Americana e così via, perché è un po' la struttura di un giudizio di bilanciamento, il quale ha come oggetto una legge. Noi dobbiamo partire dal presupposto che ci sia una legge impugnata e che questa legge venga impugnata per un supposto vizio di legittimità. Per esempio, impugno la legge che reprime le molestie, come si chiama? Il disturbo della quiete pubblica, nella parte in cui non mi consente di fare propaganda elettorale quando e come voglio, compreso di notte. Caso dell'ape con il megafono. Allora c'è una legge e questa legge deve essere valutata nella sua bilanciata composizione degli interessi. Abbiamo cinque, diciamo, stazioni, cinque tappe, di cui la prima è la ricostruzione della ratio legis. Posso usare questa slide sul triangolo delle ragionevolezze, perché qui abbiamo lo stesso problema, ricostruire perché quella legge è stata fatta, qual è il suo scopo, qual è la sua giustificazione, ossia qual è l'interesse tutelato. Questa è la domanda. Stiamo facendo un bilanciamento degli interessi, io che sollevo la questione dico viene violato questo diritto da questa legge e la Corte deve capire che cosa voleva fare quella legge, quale interesse aveva preso in carico, quale interesse stava perseguendo. Superato questo primo valutazione, che è una valutazione di carattere analitico, storico, no? E devo valutare se è un interesse apprezzabile, perché è chiaro che non tutti gli interessi sono uguali, ci sono interessi che sono addirittura illegittimi, se la legge sta puntando a discriminare una categoria, già questo è un vizio della legge, per cui viene eliminata ancora prima dal luogo bilanciamento, ma ammettiamo che ci sia un interesse apprezzabile, che non vuol dire necessariamente un interesse che trova una base in Costituzione, perché il diritto di dormire di Omar non è sancito in Costituzione. Non si chiama Omar, si chiama Omer lui. Più complesso, qua manca una O, è il rapporto di congruità, che è tipico, e cioè se ci sia una congruità tra il mezzo e il fine. Io ho definito questo rapporto tra la norma impugnata e l'interesse protetto come un rapporto tra un mezzo e un fine, e il rapporto tra un mezzo e un fine è un rapporto di congruità, di ragionevolezza, di razionalità di scopo. Serve questa norma per raggiungere quel fine? Alcune leggi vengono già cassate qua dicendo è palesemente inutile, non ha i risultati aspettati, non è una legge giustificabile rispetto a quello scopo perché non è uno strumento che agisce, addirittura certe volte si trova l'argomento contrario, addirittura questo strumento, questa legge va contro quell'obiettivo, realizza una finalità totalmente opposta. Se supera anche questa fase, c'è un'altra questione, e la questione è esattamente del costo. Quanto costa questa soluzione sulla tutela dell'altro interesse? E cosa vuol dire questo? Quello che fa la pubblicità, la campagna elettorale di notte, ha altri modi di farla? Certo, infiniti. Può appendere manifesti di notte, non può scrivere sui muri perché è un reato, può fare manifestini di notte, può fare girare col megafono di giorno. C'ha una gamma di strumenti per realizzare il suo diritto che è una gamma oggettivamente vasta. Non è legato ad un'unica metodologia, per cui il suo diritto resta un diritto utilizzabile. E se ti chiudono nel centro storico, tu hai modo per muoverti? Sì, lo devi avere, perché se tu sei residente nel centro storico e non ti danno lo strumento per prendere un taxi o per farti soccorrere dalla Croce Rossa, quella è una misura che ti comprime troppo, ti toglie il diritto alla circolazione, alla libertà di circolazione, premia un interesse concorrente che è quello della protezione del centro storico, ma questo interesse diventa troppo invasivo. La strumentazione residua e la compressione degli strumenti è esattamente il costo del diritto. Questo è evidente naturalmente se noi parlassimo di costo finanziario, perché era il costo scritto bilancio, ma tutti i diritti costano. Anzi, su questo vi inviterei a fare una riflessione profonda in base a questo assioma, che non è facilmente dimostrabile, non so neanche se sia difendibile fino in fondo, e cioè che i diritti sono a somma zero. Ogni volta che uno riconosce un'estensione di un diritto, sta togliendo qualcosa a qualcun altro. Per esempio, tu sei proprietario di un campo, tu c'hai il diritto di recintarlo. Nel momento che tu eserciti questo diritto, togli la libertà di quelli che raccolgono funghi di raccogliere funghi sul tuo campo. Per i cacciatori c'è un problema diverso, perché i cacciatori hanno un diritto di cacciare nel terreno altrui. Allora vedete che il loro diritto comprime il mio diritto di proprietà. Se poi siete proprietari di uno sciame d'api e lo sciame d'api fugge, voi potete inseguirlo ovunque. Non ci credete? C'è scritto nel codice civile, c'è una norma del codice civile sullo sciame d'api. Per cui il diritto proprietario del coltivatore di api, dell'apicultore, prevale sul diritto proprietario di chi c'ha il terreno agricolo. Vedete come la compressione e la sovrapposizione sia infinita. Chi mai può pensare di fare una norma sullo sciame d'api? Eppure c'è, perché evidentemente qualche caso si è posto. Mentre sulla caccia, su questo ci sono mille norme, perché il problema si pone da settembre a febbraio, marzo, quando è la stagione venatoria, ogni weekend. E se i diritti sono effettivamente a somma zero, vuol dire che noi abbiamo sempre zone di concorrenza tra diritti. E allora valutare il costo di un diritto rispetto all'altro è una valutazione doppia. Da un lato c'è un giudizio di congruità. La legge è congrua per raggiungere questo interesse, l'interesse concorrente? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è: la disciplina di questo interesse, la tutela di questo interesse che sovrappone il diritto, lo sovrappone in maniera ragionevole o irragionevole, nel senso che lascia che il diritto sia usato con altri strumenti, o lo copre completamente? C'è un'eclisse di un diritto perché è coperto dall'altro. Bella questa cosa dell'eclisse. Facciamo l'eclisse, ecco l'eclisse. Bello giochino, piace. Sono domande piuttosto serie, come vedete, e sono domande che non hanno risposte comprensibili in astratto, no? Perché se noi dovessimo raffigurarlo così, diciamo, vabbè, ma la compressione è minima. Esempio di compressione minima, vi raccontavo, mi sospettano di qualche reato, mi portano in questura e mi fanno dei rilievi segnaletici, mi misurano e poi prendono il dito, lo prendono, mi toccano e lo mettono sull'inchiostro e poi prelevano l'impronta. Possono prelevarmi anche il sangue? Prova ematica? Bel problema. Sull'impronta abbiamo giurisprudenza, la Corte ha detto, è un'incisione minima. Ti toccano, ti costringono per un istante a mettere il dito, ma questo, dice, è una compressione minima. E tra l'altro non offende la dignità, perché la libertà personale è soprattutto la dignità. Sul prelievo ematico direi che invece la cosa sia molto più complicata. C'è stata una sentenza molto dubbia, che è una sentenza dubbia in risposta a un'ordinanza malfatta. La legge diceva, se non so se lo dice ancora, che la polizia, se vi vede in stato etilico peggio, e non voglio qualificare il peggio, e può fare un prelievo, vi può accompagnare a fare un prelievo. E il prelievo era un prelievo ematico, se ben ricordo, questo poteva essere fatto anche sulla macchina, sulla ambulanza, quello che era, vicino, e c'era un infermiere. Il giudice l'aveva impugnata non per violazione di libertà personale, ma per violazione del diritto della salute, perché mancava il medico. E la Corte ha detto: ma la mea cucù, la questione è inammissibile. Invece questa è una questione molto seria, perché essere costretto in un prelievo ematico significa subire sicuramente un'invasione del proprio soma, per cui una violazione della libertà personale, e non lo puoi fare se non nei casi e in modi previsti dalla legge, per cui è previa autorizzazione del giudice, il che vuol dire che se ci sono dei casi di oggettivo pericolo devono essere previsti dalla legge, ma qual è la legge che prevede l'oggettivo politico pericolo per uno che sembra un po' fumato? Insomma, se questa è la patente, non è che rifà una problematica. Il caso poi non ha avuto seguito, ma mi è rimasto sempre forte questo dubbio, ma vi dà degli esempi concreti, no? Perché poi la legge diceva tutti puoi rifiutare, cioè chi è invitato a fare un prelievo ematico può rifiutarsi, ma poi viene processato per rifiuto e subisce una condanna penale. E la Corte ha detto vabbè, ma poi lui può giustificare il motivo per, non ci deve essere un motivo per, nessuno può mettermi la siringa nel corpo. Su questo non ci sono discussioni, poi se il prelievo ematico viene fatto tramite altri meccanismi non invasivi si può anche essere. Per esempio il batuffolino che prende la saliva, tocca la libertà personale oppure no? Accidenti! Vedete com'è? La tipologia è infinita, anche perché le tecnologie cambiano, il palloncino pare che non tocchi la libertà personale. Me lo prendo io, ci soffio, l'unica volta che me l'ho preso mi sono divertito come un pazzo, facevo finta di non riuscire a soffiare, sto qua mi ha imbuffalito, l'ha convinto che fosse ubriaco, e invece quel giorno stranamente non lo ero, e per cui ne ho approfittato. Alla fine non ci vogliamo credere, mi ha fatto fare due volte, ho detto ma lei non è ubriaco? Detto, no, perché? Lo bevo? Però vedete, la misura in cui si produca l'eclisse è una misura che va valutata di volta in volta, non lo si può dire in via generale astratta, in via di costruzione di ipotesi teoriche. Ipotesi teoriche sono quelle previste dalla legge, ma la casistica concreta è infinita. Questo mi spiega anche l'ultima domanda del test, che è una domanda che guarda all'altra parte del problema, cioè se la compressione, se l'eclissi, mi tocca il contenuto essenziale del diritto. Se cioè il diritto non venga limitato nella sua parte essenziale. Allora, cosa sia il nucleo essenziale del diritto? Nessuno lo sa. È una questione che la Corte decide di volta in volta. Ed è una questione di difficile comprensione. Faccio un po' di esempi così a caso, man mano che me li ricordo. Voi potete impugnare il verbale di esame. E naturalmente la legge vi dà dei termini entro cui potete farlo. Se i termini sono 30 giorni, nessuno direbbe che è un termine ragionevole. Se sono 15 giorni, forse neanche. Se sono 15 minuti, uno dice, ma che sono problemi del cavolo questo, accidenti. C'è gente che ci rimette milioni sul problema di scadenza dei termini. E i termini hanno una loro ragionevolezza. E ci sono termini talmente ristretti o condizioni procedurali talmente faticose che la Corte dice qua si va a toccare il nucleo essenziale del diritto, cioè la protezione minima del diritto. Cioè il diritto resta senza protezione. E qui non è che uno possa dire il termine minimo deve essere 38 minuti, non lo puoi dire perché dipende anche dalla cosa, dalla procedura che devi seguire. Altro esempio che tutt'altro tipo. Gli esempi sono infiniti. Posso andarmi a curare all'estero? Io ho una malattia e decido, della sanità italiana non mi fido, vado a curarmi all'estero. Vado e poi chiedo il rimborso delle spese. L'ASM dice no. Dove curate in Italia, non possiamo pagare se vai in Nuova Zelanda a curarti. Però la cosa cambia se io ho delle malattie rare o se le cure previste per quella malattia sono, non sono fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. Ci sono malattie che in Italia non sono curate e quindi in quel caso la Corte ha detto io ho il diritto di andarmi a curare dove questa cura viene impartita. Possono essere operazioni chirurgiche particolarmente complicate. Questo vuol dire che se ho il diritto l'ASL mi rimborsa la spesa. E la Corte ha detto perché qui il divieto diventa, cioè la spesa è un limite tipico dell'assistenza sanitaria. Non è irragionevole che l'erogazione delle prestazioni sanitarie siano rapportate a disponibilità di bilancio, ma quando c'è di mezzo la vita, la possibilità di curare una malattia mortale, lì siamo sul nucleo duro del contenuto essenziale del diritto e di conseguenza le esigenze di bilancio cedono. Tu puoi vantare un tuo diritto sostanzialmente assoluto, cioè non bilanciato dalle esigenze di bilancio. Questo è un esempio, uno schema di bilanciamento. Altro esempio, tutt'altra cosa. Tizio cambia sesso, ma non gli piaceva il suo sesso, l'ha cambiato, cosa c'è di strano? E si fa una serie di operazioni, di cure ormonali, eccetera, e cambia sesso. Dopodiché va all'anagrafe dicendo, scusi, io vorrei cambiare il sesso e anche il nome. L'ufficiale all'anagrafe dice, ban, lo guarda un po' stupito e dice, non lo posso fare. È dovuto intervenire la Corte Costituzionale a dire che il rifiuto, la legge che impedisce di registrare il sesso effettivo di una persona, viola il contenuto essenziale della sua libertà personale e della sua identità personale e quindi offende la sua dignità umana. È una registrazione anagrafica. È ovvio che il legislatore non avesse pensato questo, perché la legge aveva ammesso il cambiamento di sesso e addirittura uno penso che riesca anche a avere rimborso spese dell'ASL per un'operazione del genere, se dimostra che sussistono quelle condizioni che la stessa sentenza ha enunciato, e cioè che sia una ricomposizione di psiche e soma, cito a memoria la sentenza, e che questo sia l'unica condizione per ripristinare la propria identità personale. Se è a questo punto, è evidente che lui ha un diritto gelosissimo alla propria identità personale, può chiedere anche il rimborso spese mediche, oltre che la registrazione anagrafica. La registrazione anagrafica poi crea un altro problema. Io mi innamoro di una bellissima mora e non so che quella ha cambiato sesso. Lo posso sapere. Lei sarebbe cortesia che me lo dicesse. Io le vorrei un bene dell'anima lo stesso, magari epistolare, però insomma, ma io ho il diritto di saperlo oppure no? Vedete, qui stiamo andando progressivamente sui nuovi diritti, no? Cioè tutte queste situazioni che sono provocate da nuove tecnologie. Una volta nessuno pensava di cambiare il sesso, solo le cernie a una certa età cambiano sesso, ma quello è un movimento spontaneo, ma la chirurgia è una cosa più moderna. La chirurgia per le cernie serve solo per cucinarle, buone. Il cambiamento del sesso è un fenomeno recente. Come questo fenomeno recente si riesca a coordinare con la struttura normativa è una grandissima questione aperta, anche perché man mano vanno avanti le questioni chirurgiche, sorgono i problemi giuridici. E su questo naturalmente il bilanciamento degli interessi, io posso dire, io ho un interesse a sapere chi sposo, potrò sapere almeno questo, no? Ecco, nella denegata ipotesi, vorrei sapere chi sposo. E a questo punto c'è in confronto dall'altra parte un gelosissimo diritto all'identità sessuale e alla privacy, sono dati sensibilissimi naturalmente. Come si conciliano questi due diritti? È un problema di stretto bilanciamento degli interessi, per cui le norme vengono prese e sottoposte a un test di questo tipo. Bene, continuiamo domani mattina.